www.redigio.it e la storia continua. Sempre nel senso dell'amenità, continua sul podcast precedente, quelle delle curiosità parigine e i piccoli mestieri. Il commissionario del quartiere è più sovente un uomo gagliardo che va dal vasto petto, dalle larghe spalle e barba nera. Si sente al solo vederlo che egli è un uomo contento, che deve nulla a nessuno e che non è senza riserva per i cattivi giorni. Il commissionario del quartiere è il vostro domestico, il mio, di tutti insomma. Egli è di tutte le case, entra ed esce a volontà. Lo si chiama per pulire le persiane, i vetri, per innaffiare i fiori, per portare una lettera in tutti i luoghi e tempi. È lui che conduce il signore alla diligenza e che va davanti a Madama al suo ritorno. Il commissionario ha un nome specifico. Si sa in che paese è nato, la sua età, il nome di sua madre. È amico della cuoca e il nemico del portinaio, del resto indipendente come un domestico che ha diversi padroni. Intelligente e attivo come un coltivatore che spera, facendo molto e agendo poco, percorrendo molto cammino, andando al passo, non dicendo mai nulla di troppo, discreto, sobrio, sempre pronto a mettersi ai vostri servizi. Una via di Parigi non sarebbe completa se accanto al droghiere o al mercante di vino non ci fosse un commissionario. E più lontano, sul Ponte Nuovo, vi sono vagabondi e merciaiuoli ambulanti, senza patente, ma non senza consenso. E vi riscontrate una pliade di industriali sempre occupati che crescono in tutti i sensi e senza confusione. L'uno, inginocchiato presso la sua botteghetta, alta un piede e vi sollecita per un soldo il favore di rendervi lustrate le scarpe che avete sporche. L'altro, con voce accarezzevole, chiama il vostro cane che voi tosate ad ogni costo e il cane, abbaiando, si stringe sempre di più al padrone. Questo qui vi vende zolfanelli, quello là le spille, quel vecchio guadagna la vita vendendo zucchero d'orzo. Ma vedete quella larga comare? Ella porta sul suo ventre tutta la cucina, il fornello acceso, il grasso gettato nella padella da friggere, la frittura si disegna in tutte le forme. Beh, l'aria è puzzolente a 10 passi dalla comare. La salsiccia succulenta, le patate dorate, la costoletta di porco fresco mettono un furioso appetito ai passeggeri della piazza di Grève. Che dire? È un'ora che il parigino ha fatto la colazione col latte. Adesso con 4 soldi di patate fritte o un'altra frittura inviluppata in un foglio di carta stampato fa il secondo pasto. Tutto ciò pranzando al sole, appoggiato contro il parapetto del ponte. Il parigino può leggere anche le notizie politiche e artistiche che si contendono sulla carta che inviluppò nel suo pranzo. Così tutti i piaceri ad una volta si riuniscono a questa ora fortunata per l'abitante di Parigi. L'acqua del fiume, il sole del cielo, l'uccello che canta, la frittura che frigge, le notizie politiche del giornale. Ma che altro può desiderare l'onesto operaio della piazza di Grève? Non credete però che questa industria sia alla portata di tutti gli uomini di questo mondo. La piccola industria parigina non è fatta per il parigino. Non vi ha che il parigino che comprenda, che ami, che sappia apprezzare al loro giusto valore tutti questi piccoli mercati. Il piccolo mercante è un essere essenzialmente parigino, una necessità essenziale parigina. Non vi ha che il parigino che sappia restare con un'ardente sete d'estate un onesto mercante di cocco, che parli con lui assaggiando la mercanzia nel suo bicchiere argentato, che lo faccia riempire sino all'orlo e che dimandi il resto di due soldi, mentre avrà bevuto il mercante almeno due soldi di cocco. Il mercante, buon uomo, sorride piacevolmente al parigino e gli rende due centesimi sopra cinque, e dopo averlo salutato cortesemente si mette a gridare di nuovo: «Il suo cocco al ghiaccio!» Al posto del mio parigino immaginate un uomo di provincia. Egli passerà fieramente davanti al venditore di cocco sdegnosamente, sorridendo quando lo chiamerà, e ad un'ora dopo prenderà una indigestione con quel bicchiere di birra che verrà in qualche altro luogo pubblico. Non vi ha che il parigino del mondo per parlare ad un volgare, per essere piacevole con un ostricaio, per non irritare una cuoca ambulante, mercatandone il pranzo. Il parigino è ben arrivato, è cortese, ha il parlare dolce, evita tutte le dissonanze, allo stesso tempo arrossisce di nulla, fa il suo pasto nella vita, entra presso il mercante di vino e beve. Sembra Diogene che si è lavato le mani con la pasta di mandorle. Il parigino che vive l'aria che si scalda al sole in estate, che si scalda nelle gallerie del Palazzo Reale in inverno, che ha dei divertimenti per tutte le ore, che è seguito ad ogni passo da una truppa di parigini come lui, pronti a soddisfare i desideri a un minimo suo gesto. Il parigino si lascia essere felice nel mentre che gli altri vogliono farlo. Egli è annoiato di tutti quegli agi della vita. Per lui si è inventato un mercante al minuto. Se il parigino lo vuole, gli si vende un'ala di volatile o una coscia di pernice. Un parigino ha ciò che vuole. Parlate, ricchi della terra che avete voi, che egli non abbia? Vi mettete una veste di seta, signora duchessa? Vi mettete una rosa nei vostri capelli? Domani può essere che Fanny la fioraia metta la vostra veste e si ponga in fiore nei vostri capelli suoi, nei suoi. Ed è così che per tutto quello che si fa, si fabbrica, si inventa e si trasporta, tutto a Parigi. Tutto questo lavoro, tutte queste ricerche, tutto questo lusso è per il parigino. Si chiama stamp, gli si comanda un abito, si sceglie la stoffa, si indica il colore dei bottoni, si porta gli stivaletti. Appena il vostro cappello pesa 3 once, andiamo da Dandy, mettiti alla tortura del tuo abito nuovo, metti i tuoi piedi negli stretti stivalini, stringiti per il tuo gilet, porta mano al tuo cappello per paura di rovinare l'artificio del tuo parrucchiere. 8 giorni dopo passa il mercante di abiti. Vecchi abiti, vecchi galloni, comprate abiti, vendete abiti. O sacoschi o stambe, gli stivalini sacoschi, benché un po' larghi, passano i piedi da un mercante di contromarche. L'abito di stampa è indossato da un figuratore del teatro del ginnasio, a cui il suo teatro gli dà 20 soldi al giorno, a condizione che egli sarà sempre ben messo. Poiché io sono un mercante di contromarche e ai figuranti di teatro, parliamone. Il mercante di contromarche è il mercante dei piaceri drammatici per il parigino. Il parigino e il gran signore d'altra volta erano i soldi che avessero il privilegio di entrare nel teatro gratis. Adesso che non vi hanno più i signori, il solo che ancora ha questo privilegio è proprio il parigino. Dunque, l'opera incomincia. Il ricco arriva e si annoia. Dorme e poscia se ne va. Il disgetto vende la sua carta agli speculatori che sono alla porta del teatro. E tosto il parigino accorre o vi va a cercarlo. Volete vedere danzare Mademoiselle Mimi Dupont? Volete vedere cantare Mademoiselle Fifi al suo quinto atto? E qui si comincia, ed è divertente, in modo portentoso. Ed ecco come il parigino, col sigaro in bocca, che mercanteggia la contromarca e finalmente accetta e vede, per il prezzo della candela che brucia la sera in casa, il bello spettacolo al pari del ricco. Ed ecco là che applaude, che ride, che fischia, e quanto si diverte, e è per lui solo che vi ha un'opera al mondo, per lui solo che si fece l'arte e la poesia in Francia. Uomo felice. Si è levato ed è già servito la mattina. La vacca per lui ha dato il suo latte. Il commissario gira, illustra scarpe, ha messo in mostra le sue spazzole. Per lui il sarto ha fatto tutti gli abiti che voi vedete. È per lui che i fumatori lavorano, che tutte le botteghe si illuminano e i teatri sono aperti. Felice, felicissimo, influenza dei piccoli mestieri. Il piccolo mestiere è la provvidenza del parigino, che non è ricco. Il piccolo mestiere lo difende dalla noia e gli dona i mezzi di soddisfare tutti i suoi desideri. È ai piccoli mestieri che il parigino deve il suo buon essere, la sua casa, le sue genti, la sua vettura. I piccoli mestieri hanno dato ai parigini una gran vettura a 2 e 3 cavalli, sempre ai suoi ordini, sempre pronti a fargli attraversare la città in tutti i sensi. Bisognò che il conduttore dell'omnibus avesse la livrea. Il parigino gli assegnò un numero e prese tutte le cure possibili del suo equipaggio. Anche quando è gravemente installato sui cuscini elastici, appoggiato alla sua canna del pomo d'avorio, voi mi potete credere, il parigino non ha nulla da invidiare a quel marchese che gli passa vicino, che per andare in vettura ha bisogno di comprare cavalli da affittare in una scuderia, del fieno, dei servitori da pagare, senza contare che più sovente è obbligato ad andare in fiacre. E non solamente il piccolo mestiere si applica alle necessità della vita o a quei bisogni di luce che sono ancora una necessità, ma ancora il piccolo mestiere si inquieta dai capricci i più bizzarri. E di quei capricci che non vengono che ai ricchi e ai possenti, che i ricchi solo si permettono negli altri paesi e che il parigino si permette nel suo. Per esempio, Caterina vuol scrivere a Beppe che è Charles, che ha Charles. Caterina non sa scrivere. Con 4 soldi Caterina invierà a Beppe una lettera benissimo scritta, piena di sentimentalismo, senza alcun errore ortografico, sopra carta velina profumata e con una figura rappresentante un amorino o un angelo all'angolo della lettera. Il furiere, quando Beppe riceverà la lettera, gli domanderà seriamente se è Madame Sévigné che gli scrive. D'altra parte, voi avete uno zio membro della società filotecnica. Per poco che vostro zio ami la poesia, con 15 soldi voi avete una canzone fatta espressamente per la festa di questo degno zio, sulla quale canzone vi sarà anche il nome, il qual nome rimerà coi versi seguenti, se voi volete aggiungere 5 soldi in più. Sovente arriva che i mestieri cambiano di titolo. Il piccolo mestiere diviene un gran mestiere. Quale grande commercio c'è oggi fuori di quello di Fumad, il mercante dei zolfanelli fosforici, quello di Hunt, il fabbricante di spazzole, illustra scarpe ambizioso, fa ornare la sua bottega di vetrine e di pettini. In una via del Marais, sopra un largo cartello, voi potete leggere questa iscrizione scritta a caratteri cubitali. Dutog, figli, successore di suo padre, fabbricante in sacchi di carta. Beh, c'è il mestiere di aprire lo sportello della vettura all'uscita dello spettacolo. C'è il mestiere di accordare i pianoforti. Il povero diavolo entra nel salone e apre lo strumento scordato. Dà il tono alle note discordanti e nel mente tremante di gioia e gli fa per sfogarsi suonando qualche cosa. Perché il povero diavolo non ha un pianoforte. Ecco il servitore che viene e lo congeda in mezzo alla sua improvvisazione incominciata. Che volete? Volete una sola rosa per mettere al vostro occhiello? Vi si venderà una sola rosa. Al Ponte delle Arti voi avete per un soldo un mazzo di violette e se seguite la strada avete un volume in 8 pel, valore di 10 mazzetti di violette. L'usura stessa, l'infame usura, si è fatto piccolo mestiere per spogliare gli infelici più facilmente. L'usura si veste di un camiciotto usato. Essa prende la forma di un droghiere vicino ai mercati. Esso presta 5 franchi per ricevere 5 franchi e un soldo alla fine della giornata. E sopra questa carta usuraia essa trova ancora mezzo di rubare qualche cosa. Il centraiolo è il più grande degli industriali del piccolo. È un essere grave, muto, sonnolento, che dorme il giorno e vive la notte, che lavora e specula nella notte, ed è l'ultimo essere della creazione che faccia giustizia di tutto ciò che si dice o si stampa al mondo. Il cenciaiuolo è inesorabile come il destino, è paziente come il destino. Egli attende, ma quando l'ora dell'uncino è venuta, nulla può ritenere il suo braccio. Tutto il mondo passa nella sua gerra. Tutti i vostri poemi, dopo Voltaire, sono passati nella famosa gerra. E sotto questi rapporti il cenciaiuolo è un essere a parte che merita la sua storia particolare. Il cenciaiuolo è meglio che un industriale. Il cenciaiuolo è un magistrato, magistrato che giudica senza appello e che fa il giudice e il boia nello stesso tempo. Beh, di sicuro ho obliato alcuni piccoli mestieri. In mio senso, però, il più piccolo mestiere consisterebbe nel vendere la lode, se non vi fosse un mestiere ancora più piccolo che consiste nel comperarla. www.redigio.it e la storia continua.